Un signore disse: ricordo di un giorno in cui, per sbaglio, manovrando un carro armato, sfondarono la nostra porta. Io sono nato in Francia perché i miei genitori erano emigrati, ma loro erano di Mercallo. Sono nato nel 1938 e sono venuto con mia madre e mia sorella in Italia nel 1943, per la guerra più che altro, mentre mio padre è rimasto là fino al 51. Stavamo in un paese vicino a Metz. Dopo lo sbarco in Normandia, i miei temevano che sarebbero passati di lì. Poi in realtà non passarono, ma dal Belgio, però mia madre per sicurezza volle tornare in Italia. Tornato sono stato in seminario quasi 10 anni, ho fatto lì quasi tutte le scuole, dai 12 ai 19 anni. Poi sono andato a studiare fisica a Milano. Vivevamo vicino alla posta una volta, detta Prealpi. Prima ero in albergo. Nel 1947 mi sono trasferito nella piazzetta fino al 59, quando ci siamo trasferiti nelle case a riscatto, ex case Fanfani, mentre nel 79 sono venuto in questa casa, a Metz. Era un paese sulla linea, quindi avevamo proprio i soldati lì, me li ricordo i soldati. Ogni famiglia poteva ospitare un ufficiale. E mentre i soldati mangiavano accampati in tende. Mi ricordo quando i soldati facevano la distribuzione del cioccolato. Mi mettevo in fila anch'io. Fatta la fila ne prendevo uno e poi mi rimettevo in fila ancora. Ricordo di un giorno in cui per sbaglio, manovrando un carro armato, sfondarono la nostra porta. Ho sentito un gran colpo. Ricordo anche continui colpi di cannone. Mio padre ci diceva di coprire le finestre per non dar da vedere le luci della casa, altrimenti avrebbe potuto arrivarci qualche bomba. Tutte queste cose a me sembravano divertenti, non mi facevano paura. Poi andai all'asilo in Germania, cioè la Lorena nel 1940, che divenne tedesca. Il fatto che fossimo italiani fino alla caduta della linea non comportò nulla, perché l'Italia era rimasta neutrale per parecchi mesi. Noi avevamo gli ufficiali francesi in casa, ma non ci diceva niente nessuno. Quando è entrata in guerra, la Francia era già in rotta. Quindi, come italiani, non abbiamo avuto grandi conseguenze, altrimenti mio padre sarebbe stato messo in un campo di concentramento. Dall'altra parte della linea, fuori dalla Lorena, nella zona di Vichy, gli italiani fecero tutto di quella fine, mentre la Lorena caduta era diventata Germania. Il problema è che erano mezzo filo tedeschi e mezzo filo francesi. Però, se sapevano che in casa c'erano dei bambini, davano anche le razioni di pane bianco. Secondo i miei, stavamo certo meglio che nel resto della Francia. All'asilo chiaramente la maestra era tedesca e bisognava parlare in tedesco. Io non mi ricordo come facevo. In casa si parlava il dialetto di qui. Mia madre mi insegnava le preghiere in italiano. All'asilo non ricordo come facessi, ma mi trovavo bene e la maestra era simpatica. Quando arrivai a Mercallo feci l'ultimo anno di asilo. Qui ebbi più problemi perché non ricordo bene cosa parlarsi. Se solo, so solo che non sapevo riuscirmi a farmi capire. In più mi consideravano un tedesco, quindi insomma avevo qualche problema. Anche per quello mi guardavano male, però tutto sommato me la sono cavata. Poi ce la passavamo male rispetto all'asilo in Lorena. Ci davano da mangiare la cosiddetta zuppa americana, che era una brodaglia dal contenuto indefinibile e un affettato con colori che andavano dal bianco al rosso al viola, che era probabilmente un miscuglio di carni. il ritorno. Ricordo il viaggio per venire in Italia, che fu una mezza peripezia. Saremmo dovuti passare per il Sempione, ma allora era già bloccato dalle lotte partigiane. Quindi abbiamo dovuto attraversare la Germania e arrivare al Brennero. Oltretutto, il Brennero era stato preso di mira dall'aviazione americana perché era il punto di passaggio di tutte le truppe. Abbiamo dovuto aspettare il momento buono in cui si riteneva di poter passare. Il viaggio durò 3 giorni. Avevo 5 anni. Lo ricordo come una cosa divertente. Per mia madre, non credo. Io ricordo solo quel viaggio che non finiva mai. Continuavamo a cambiare treni. Fino a Milano i treni erano abbastanza normali, ma a Vergiate ci arrivammo con un carro merci. Lì ci vennero a prendere con un carro con la mucca. Era tutto un po' strano, ma divertente. Il problema maggiore per me era la lingua, perché parlavo un miscuglio di tedesco, francese e dialetto mercallese. Ebbe la fortuna, dopo l'asilo, di avere un anno per imparare bene la lingua, perché il 44 fu un anno difficile. C'erano le lotte partigiane anche qui e quindi praticamente a scuola non si andava. Ci diedero solo la divisa da balilla, perché c'era ancora la Repubblica di Salò, ma non si frequentava. Ci ammisero tutti alla scuola seconda classe delle elementari e per fortuna, nel dettato finale decisivo, riuscii a copiarmi il testo senza farmi vedere. Mi andò bene, furono bocciati in parecchi. L'anno in cui ero in seconda alle elementari aggiunsero la quinta. Fino al 45 mio padre non l'abbiamo visto più, perché non era stato così facile tornare. Nel 41 mia madre perse in Italia suo padre e non poté nemmeno andare al suo funerale. La guerra a Mercallo. Mercallo non fu bombardata, ma mi ricordo i bombardamenti di Sesto. Passava un aeroplanino che avvisava dei bombardamenti imminenti. Si chiamava il Pippo. Ci furono vari tentativi di bombardare il ponte e io ricordo il giorno in cui fu effettivamente colpito. La guerra era quasi finita. Io ero con mia sorella, abitavamo ancora in zona prealpi. La gente ci gridava: «Correte, correte, andate subito a casa!» I miei nonni erano nelle campagne verso Oriano e si nascosero. Mia madre lavorava in un'officina meccanica qui vicino, perché allora le donne dovevano fare i lavori degli uomini, visto che gli uomini o erano in guerra o lavoravano alla SIAE. Quindi io e mia sorella, arrivati a casa, non avevamo trovato nessuno. Cominciò il bombardamento, un baccano infernale. Due bombe furono lanciate anche alla Mirabella, fecero un gran buco, ma non scoppiarono. Tanto per dire che i tiri non erano tanto precisi, se l'obiettivo doveva essere il ponte. Noi incominciamo a piangere e ci infiliamo sotto il tavolo, ma non è così che ci sentivamo sicuri. Ricordo anche la fucilazione di un fascista da parte dei partigiani. Stavo giocando e sentii gli spari. Quella cosa la presi proprio male. Ricordo anche il funerale. Un morto portato da 4 donne senza nessuno dietro. Quando finì la guerra, ci furono 3 giorni di festa nel paese. Ancora per un po' di tempo, dopo la fine della guerra, si andava a prendere il pane con la tessera. Lo chiamavano il pane nero. Dentro c'erano ingredienti che dovevano essere decifrati. Oltre alla crusca, dicevano mischiassero anche il fieno per riempirlo. Ricordo bene il giorno in cui in cooperativa hanno fatto per la prima volta dopo la guerra il pane bianco. Lo misero in mostra come un trofeo e tutta la gente intorno saltava di gioia per vedere questo pane che a me pareva giallo oro, cosa che chiaramente non poteva essere, ma per me era una cosa fuori dal mondo. Poco prima della fine della guerra eravamo rimasti senza sale. E qui non c'era sale fino, ma un commercio illegale di salgemma che veniva dato alle ditte ad uso industriale. Le industrie avevano trovato la maniera di rivenderlo in nero alle persone. Ma per 2 mesi siamo rimasti completamente senza sale. A tavola ricordo le facce di mia madre e mia nonna che mangiavano con uno sforzo tale che io non è che mi sentissi poi troppo incoraggiato. Poi ci siamo abituati. Amici. Alla fine, nonostante le difficoltà, riuscii più o meno ad integrarmi con gli altri bambini. Ricordo che qualche volta, invece di andare a scuola, andavamo giù al lago a fare il bagno. Poi ci scoprivano sempre, naturalmente, e la maestra la metteva giù dura. Per colpa di queste cose, qualche mio compagno fu mandato in collegio, ma io ammetto di non aver mai avuto problemi, perché facevo la firma sulla giustificazione. Mi esercitavo tanto a copiare la firma di mia mamma, ma così non è mai successo nulla. Non mi hanno mai scoperto. Dopo la scuola eravamo liberissimi. Spesso correvano in giro per il paese, facendo gare, spingendo con un bastoncino il cerchio di una bicicletta. Molti giochi li facevano nei boschi. Quando stavo in piazzetta, lì vicino a casa mia, c'erano 2 miei coetanei e giocavamo sempre insieme. Un giorno siamo andati nei boschi a giocare ai soldati. Litigammo, perché eravamo una piccola squadretta di 3 soldati e uno voleva comandare per forza lui. Io e l'altro non eravamo d'accordo e gli abbiamo detto: "Beh, allora tu vattene dove vuoi, noi andiamo via." Tornando a casa, incontrammo la madre del nostro amico e ci chiese: "Ma il Gian Antonio dov'è?" Noi le spiegammo che non lo sapevamo perché ci eravamo separati nei boschi. Per noi il bosco era un ambiente come un altro, ma lei veniva da Milano e non la pensava proprio così. "Ma cosa avete fatto? L'avete lasciato solo nel bosco?" Per noi era tutto normale, era normale che si arrangiasse. Siamo tornati nel bosco a cercarlo, ma ci nascondemmo per non farci vedere. Volevamo solo essere sicuri che stesse bene. Allora restammo lì nascosti, fino a quando non lo vedemmo ritrovare la strada di casa. La formazione. In seminario sono stato a Masnago, adesso non c'è più. Poi sono stato a San Pietro, presso San Severo, in un ex monastero risistemato, poi a Venegono. Per andare a Masnago c'era già il pullman. Per San Pietro dovevo andare a Varese in pullman. Poi prendevo il treno fino alla Bovisa e poi lì cambiavo per San Severo. Se non c'erano mezzi, ci si spostava in bici. Negli anni dell'università andavo in stazione a Vergiate in bici. Partivamo in gruppo, 30-40 persone, alle 6 del mattino, tutti in bici. In genere da Natale fino a giugno e rimanevo lì a Milano, prendevo una stanza. A viaggiare si perdevano dalle 4 alle 5 ore e i treni non erano eccessivamente comodi, erano fumosi.